Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi che hanno leggende metropolitane. Oh, benvenuti a tutti in questo nuovo episodio dei 6 giochi, so che vi mancava, e in questo caso parliamo appunto di giochi che hanno leggende metropolitane, che hanno dei segreti o comunque delle controversie che hanno spronato un certo hype nella rete. Infatti molti giocatori ancora oggi ne parlano e sono alla ricerca di questi miti, di queste leggende che vengono racchiuse in questi giochi. Come vedremo, alcuni sono anche molto divertenti, alcuni anche molto macabri. Quindi cominciamo, anzi se ne conoscete altri alla fine dell'episodio vi raccomandiamo di farceli sapere. Adesso ascoltate bene. Il primo gioco del quale vi parlo è Minecraft, il colosso dei sandbox non poteva mancare perché nel suo mondo espanso, nelle sue continue evoluzioni e versioni aggiornate, ovviamente non poteva non essere generata una mitologia, una cosa molto particolare e segreta. In questo caso parlo del misterioso Herobrine, che non è altro che uno sprite, comunque una skin del personaggio principale che viene usato all'interno di Minecraft, però la particolarità è che agli occhi vuoti. È iniziata pian piano online ancora nel 2010 con alcuni video di alcuni streamer che dicevano nella nebbia di aver intravisto questa sagoma che li guardava per un attimo e poi spariva. E in questi mondi che venivano generati, dove veniva avvistato, c'erano cose un po' strane. La particolarità era che costruiva delle piramidi in mezzo al mare, delle piramidi di sabbia, oppure dei cunicoli fatti solo di due blocchi, cose molto molto strane che non potevano essere fatte in quelle versioni di Minecraft. Generato appunto questo mistero, queste persone, addirittura si narra si sia stato chiesto anche al creatore del gioco. Questa parola veniva data come una parola svedese, quindi viene contattato che a quanto pare doveva essere riferita a un fratello che non c'era più, quindi si aumentò il mistero appunto di questa persona che doveva essere legata appunto al creatore del gioco. In realtà poi si scoprì che erano dei video fasulli fatti apposta con appunto delle smentite fatte più avanti e ricercate anche dagli stessi streamer, che poi anni dopo ammetteranno che sono state appunto delle baggianate, ma rimane comunque l'alone di mistero e è diventato anche un inside joke all'interno di Minecraft, perché in tutte le versioni successive veniva nel datalog delle modifiche fatte, c'era sempre, almeno per un po', la voce, è stato rimosso Herobrine da tutte le cose che erano state aggiunte, ed è un personaggio che poi ha fatto parte anche come easter egg nelle stesse locandine delle varie versioni di Minecraft. Lo vediamo spesso come personaggio di fondo in quegli scatti dove sono un po' tutti i personaggi a fare da gruppo. È una cosa molto molto carina che effettivamente diventa parte integrante del gioco e della lore di Minecraft, davvero davvero molto interessante. Il secondo gioco che voglio introdurre in questa categoria è GTA San Andreas, con la sua leggenda di Bigfoot, di Sasquatch, ovvero l'abominevole uomo delle nevi. Una cosa anche qui molto molto particolare, infatti addirittura nel 2004 al lancio del gioco, che è dovuto poi a causa di una mod essere rieditato togliendo tutte queste mod che avevano inofficiato il gioco, si narrava già allora all'inizio della presenza di questo uomo, di questo Yeti, questo uomo delle nevi, nella zona forestale all'esterno delle aree di gioco. Una cosa molto particolare perché non tanto gli indizi che sono stati messi, un po' anche forse interpretati male, perché ad esempio nella sezione dei crediti dei ringraziamenti sia di San Andreas ma anche di Vice City c'è un certo Bigfoot all'interno, e quindi anche questo ha alimentato la curiosità dei vari giocatori. Inoltre si sono fatti molti riferimenti anche all'interno del gioco, ma la cosa molto particolare è che, essendo un gioco veramente molto moddato, c'è stato anche chi in un certo senso ci ha guadagnato, infatti creando delle mod apposite con il Bigfoot, con Sasquatch, ha fatto in modo di vendere queste mod privatamente, hanno fatto in modo ad alcuni utenti di creare dei video dove millantavano di aver visto il Bigfoot e quindi fare più views, più like. Una cosa molto particolare, con la modifica del gioco per far credere e quindi prendersi la notorietà degli avvistamenti. In un certo senso è una cosa che si riflette anche nel mondo moderno, con il mostro di Loch Ness o appunto il Bigfoot con queste fantomatiche foto che lo ritraggono. È una cosa molto particolare che ancora oggi tra alcuni forum di GTA, soprattutto di San Andreas, fa ancora discutere molti molti utenti. Cosa molto curiosa che si rifà un po' a questo dualismo tra realtà virtuale e realtà dei giorni nostri. Un altro mistero abbastanza bizzarro come leggenda metropolitana nel mondo dei videogiochi è Killswitch. Questa leggenda di questo fantomatico gioco creato da Carvina Corporation, un gioco del 1989 che dovrebbe essere un'avventura grafica stile King's Quest, in bianco e nero, monocromatico, che racconta la storia di questo personaggio che si ritrova in una miniera e deve risalire combattendo orde demoniache, una cosa del genere. La cosa particolare del gioco, potevi avere due personaggi, uno femminile appunto Porto e uno che si chiamava Ghast, che è un personaggio invisibile ma anche per il giocatore, quindi al di là delle sue armi, quindi aveva delle palle di fuoco, dove lanciavi le palle di fuoco capivi dove era, ma una volta finite non riuscivi più a capire dove fosse il personaggio e quindi per questo non veniva usato a quanto si dice. La particolarità di questa storia, di questo gioco, era che una volta che si arrivava alla fine di uscire dalla caverna, una volta raggiunta la luce, quindi lo schermo diventava bianco, il gioco stesso si autocancellava, eliminava ogni traccia di se stesso dal computer e non era più possibile reinstallarlo. Questo generò, si dice, una furia incredibile da parte di giocatori che avevano effettivamente comprato questo gioco e poi non potevano più giocarci, perché Carvina diceva che volevano fare un gioco di un'esperienza unica e quindi potevi giocarci effettivamente una volta sola, e per questo tra l'altro quegli anni lì non si poteva neanche ancora registrare eccetera, non c'era traccia, non c'era testimonianza che questo gioco fosse effettivamente così. Cosa interessante è che questo mezzo creepypasta, questo racconto, narra anche di un giapponese che aveva trovato su internet una delle copie rimaste, delle pochissime copie di questo gioco, si narra ne fossero rimaste 5.000 o fatte proprio 5.000, quindi avevano un costo esagerato, e fosse riuscito a finire il gioco usando il personaggio invisibile Ghast, e che poi di lui si siano perse completamente le tracce perché il gioco faceva un po' timore, perché c'erano dei dei pianti in sottofondo, una cosa molto macabra. Comunque questa cosa qui non ha fatto che altro che alimentare il mistero attorno a questo gioco, e tanti dicono anche che i video che si vedono online eccetera non siano altro che degli programmatori, degli sviluppatori che, sentendo questo creepypasta, o gli stessi creatori del creepypasta, hanno scritto questo gioco per effettivamente farlo vedere online. Quindi è una leggenda che poi è un gioco che nasce da una leggenda che poi effettivamente diventa un gioco che per dimostrare, insomma, per sia di essere fan della storia, ma anche per dare un po' di adito al dibattito se questi giochi siano esistiti, se queste storie siano vere, perché effettivamente è scritto anche bene, come molto interessante come idea. Non so se si possa trovare online, sinceramente non l'ho cercato perché effettivamente mi fa un po' timore questa cosa, però era una cosa molto molto particolare di un gioco che si disinstalla una volta che viene completato, per dare un'esperienza unica. È un po' come il permadeath in alcuni giochi, che tu ti affezioni al personaggio, poi una volta che muore non c'è più, non puoi più effettivamente avere lo stesso personaggio, che in questo caso però parliamo dell'esperienza di gioco, una cosa molto mistica, molto anche metafisica, che ha trovato molto riscontro ovviamente nelle discussioni online. Un'altra e molto famosa storia metropolitana, leggenda metropolitana che aleggia nel mondo dei videogiochi, è quella che riguarda il gioco di Zelda Majora's Mask. In questo caso parliamo della storia di Ben Drowned, che parecchio inquietante è raccontata dal creepypasta che ne fa parte, in prima persona da questo giovane giocatore che l'abbiamo sentito anche in vari video, che Angry Video Game Nerd ha fatto una cosa del genere. Non so se sia legato a questo, perché c'è questo ragazzo che ha un Nintendo 64, va a comprare, a cercare giochi d'occasione in un mercatino locale, trova questo signore che gli regala questa cartuccia piratata, che sembra piratata, infatti è scritto il nome col pennarello, di Majora's Mask. È un gioco con già un salvataggio dentro, che si chiama Ben, e succedono un po' di cose strane, un po' di cose particolari. Ci sono dei dialoghi particolari, il gioco si resetta, ti manda in alcune schermate che devi ripartire, dovresti essere in alcuni posti invece sei negli altri, se provi a usare dei glitch invece ti fa fare altro. E il racconto di questo ragazzo è appunto di questo gioco che non si comporta come si dovrebbe comportare anche dalle guide, e pian piano viene a scoprire quella storia di Ben. Il gioco poi tra l'altro sembra anche vivo, perché sembra che gli lasci dei messaggi, che gli parli, e trova questo ragazzo, questo Ben, la storia, che appunto è un ragazzo che è morto in un incidente, e il gioco ne riprende un po' le cose, la storia non è finita e tu sei il giocatore successivo. Bella la storia, perché il giocatore che racconta in prima persona questa storia molla il gioco, va a rivedere se c'era il vecchio che gli ha ridato il gioco, invece a quanto pare non c'è più, alcune cose che ha detto non sono vere, c'è un po' di paranoia nell'accendere il gioco che ti catapulta, ci sono delle cose particolari con delle skin rifatte, ed è bello anche vedere online come alcuni video siano stati ricreati per ricreare proprio queste clip e dare comunque il senso di mistero, se queste cose esistano davvero o meno. Molti video che spiegano le origini e la storia di Ben Drowned sono anche ben fatti, perché prendono proprio le clip mescolate bene e danno anche quella puntina di jump scare, di dubbio. Sono molto raccontato molto bene, infatti penso sia riconosciuto come uno dei più bei creepypasta del mondo dei videogiochi. Questo Ben Drowned conosciutissimo, è difficilissimo che voi non abbiate visto dei video sulla storia dei giochi di Zelda senza che sia stato almeno citato Ben Drowned e la statuina che vediamo con questa faccia di Link estremamente inquietante, strana e quasi inespressiva. Vi invito ad andare a vedere, perché trovate davvero delle ottime spiegazioni, però vi assicuro io che sono molto suscettibile a queste cose. Sono dei video molto molto particolari, quindi comunque dovete armarvi di coraggio e pazienza.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Può una macabra leggenda metropolitana associarsi con uno dei giochi più amati dai giovani e non più giovani? Lo vediamo con Pokémon Rosso, in questo gioco del 96 che, come ben sappiamo, è della prima generazione dei giochi Pokémon e quindi dà il via a quel fenomeno che tutt'oggi sforna giochi su giochi, giochi di carte e tutto un merchandise, un impero attorno a questi Pokémon. La cosa curiosa è che nel primo gioco, appunto in questo Pokémon Rosso, c'è una location, c'è una delle città visitabili del personaggio, si chiama Lavender Town ed è un posto molto angusto, si discosta molto dal resto delle cittadine all'interno del gioco, perché è questo piccolo villaggio con un enorme cimitero dove all'interno ci sono i combattimenti contro i fantasmi dei Pokémon. È una cosa molto particolare che stona molto in realtà dal tema principale un po' più allegro dei primi giochi di Pokémon, comunque dei giochi di Pokémon. In questo caso la cosa particolare è che questo gioco viene accompagnato, questo livello, Lavender Town, viene accompagnato da una storia molto terrificante e anche abbastanza pesante da sopportare, perché a quanto pare si diceva che Lavender Town, l'avere questo luogo molto particolare con una musica particolarmente con suoni stonati e con determinati suoni un po' distorti, così avevano causato molti bambini giapponesi nel togliersi la vita. Quindi una tematica anche molto seria in realtà e abbastanza inquietante, che poi ovviamente non è vera, però nelle leggende poi sono stati aggiunti dettagli per aumentare ancora di più il parlarne di questa storia, e che appunto c'è la Lavender Town Syndrome, appunto l'ascoltare troppo la base musicale di Lavender Town può provocare appunto degli istinti vari, degli stati d'animo particolari che via via deteriorano fino a portare appunto a istinti suicidi. È un argomento molto forte che veramente stona tantissimo con la storia di Pokémon, anche se con i creepypasta, comunque le storie metropolitane e i fotomontaggi e l'internet in generale ce ne sono davvero di tutti i colori per girare alla bene meglio, comunque in tutte le maniere possibili, le varie storie per trovare dei lati nascosti e orrorifici. In questo particolare esempio la vicenda di Lavender Town è forse una delle più forti. Il bellissima leggenda metropolitana che tiro fuori dal cilindro per questa rubrica trova le sue origini nel lontano 1991 in un gioco che diventerà capostipite non solo di un franchise ma proprio di un genere videoludico dei picchiaduro ad incontri. Sto parlando di Street Fighter 2 e come molti di voi sapranno, in questi porting dalla versione giapponesi alle versioni inglesi portano con sé alcuni errori di traduzione ed è proprio qui che sta la storia di Street Fighter 2. Infatti nella frase di sfottò che riceviamo dopo essere stati sconfitti da Ryu c'è questa frase: "You must defeat Shenlong to stand a chance", ovvero dovete sconfiggere Shenlong per avere la minima possibilità di battermi. Qui la cosa interessante è che è appunto un errore di traduzione che poi viene sistemato nella versione home console per Super Nintendo, perché l'errore di traduzione sta appunto nella parola Shenlong, che doveva essere la traduzione di Dragon Punch, lo Shoryuken, mossa famosa appunto di Ryu e Ken. In questo caso è stato tradotto male con Shenlong e già dalle prime anche riviste che nei primi d'aprile, pesci d'aprile, millantavano insomma l'esistenza di questo fantomatico personaggio, si è creata via via una fanbase sul mistero di questo personaggio. Le riviste, come dicevo, nei loro pesci d'aprile hanno alimentato ancora di più questa storia, fornendo modi incredibili, combattimenti difficilissimi e condizioni impossibili da soddisfare per poter combattere contro questo personaggio, e via via veniva anche aggiunto pathos, come è successo poi per Mortal Kombat o anche nello stesso Street Fighter con l'invenzione accidentale delle combo. La cosa particolare e molto interessante di questa leggenda, di questo personaggio, è che via via negli anni si sono fatti più forti le leggende e le citazioni a questo Shenlong, fino però poi a, ed è un po' una cosa particolare perché addirittura nel manuale per Super Nintendo si diceva che Shenlong era il maestro di Ryu e Ken, e comincia a avere un po' di lore indiretta con queste traduzioni un po' particolari, e fino a che nel fumetto di Street Fighter si viene a creare questo personaggio che è sì il maestro di Ryu e Ken, ma si chiama Gouken, che è anche il fratello di Akuma nella lore principale. Quindi senza il patrocinio diretto di Capcom questo personaggio prende vita, e addirittura alla fine in Street Fighter 4, che è la grande rinascita di questo brand dopo oltre 10 anni di silenzio, dopo un po' il chiamiamolo fallimento della serie di Street Fighter 3, ma comunque dei picchiaduro in generale, viene portato in auge come personaggio segreto e poi come personaggio giocante. E la cosa interessante è che prende spunto dai vari scherzi e clip e fotomontaggi farlocchi che erano stati fatti negli anni prima, e diviene quindi effettivamente un personaggio non chiamato Shenlong ma appunto Gouken, ma che nelle successive citazioni, ovviamente il personaggio di Street Fighter 4 avrà la frase tipica "devi sconfiggere me per avere una possibilità", quindi fa riferimento sempre alla frase di Street Fighter 2, ma è bello che diventa anche un gioco ricordato negli altri giochi e addirittura in altri media che riguardano Street Fighter. Interessante come in Wreck-It Ralph, in Ralph spacca tutto, ad un certo punto, che ci sono già personaggi di Street Fighter all'interno, vediamo in un'immagine un graffito con "Shenlong was here", la cosa molto molto bella, ed è un personaggio appunto che viene creato apposta. E come dicevo, nei picchiaduro è successo anche in Mortal Kombat con la creazione di Ermac o con il sistema combo, che forse la cosa più famosa che è uscita da Street Fighter 2. Segreti molto interessanti, e chissà ancora quanti ce ne saranno e quanti in realtà non sono ancora stati scoperti o inventati. Questi erano 6 giochi con leggende metropolitane. Mi auguro vi siano piaciuti, di non avervi spaventato e messo ansia troppo, come magari lo è stato per me nel documentarmi su queste storie. E vi invito, se avete altre storie, altri giochi che sicuramente fanno parte di questa categoria, a farcelo sapere andando su enciclopediadevideogiochi.it e lasciarci appunto il vostro suggerimento, anche quello che ne pensate di alcune storie, quanto possono essere vere e quanto possono essere false. Noi ci riscoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Yuga, namaste and be brave.